Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: «Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore.
Abbiamo ascoltato nella prima lettura la vicenda, il culmine del trionfo perlomeno temporale di Davide. Come voi sapete, siamo dal 1020 al 980 avanti Cristo ed effettivamente tutte le tribù, le 12 tribù di Israele si unificano, si uniscono sotto un unico re. Questo è un unicum nella storia di Israele. Il regno di Davide in fondo è sempre stato idealizzato e in qualche modo assunto a segno del Messia stesso, che è infatti il figlio di Davide. E d'altra parte bisogna pure osservare che, siccome nessuna delle parole del Signore cade a vuoto, anche adesso, se ci pensate, la bandiera di Israele è la stella di Davide. Ma a parte questo, mi sembra che in qualche modo stiamo celebrando la messa per l'unità dei cristiani. Beh, è una lettura che ci può aiutare. Tutte le tribù di Israele sono riunite sotto questo unico pastore. Pastore nell'Antico Testamento, mentre per noi ha un significato religioso, chiamiamo pastori i vescovi, invece nell'Antico Testamento i pastori sono i re, nel senso che guidano e conducono i loro popoli. Il Salmo dice: salgono le tribù di Israele, al monte di Sion per lodare il nome del Signore. Com'è difficile 12 tribù stare sotto un unico re? Perché 12 tribù sono 12 storie differenti. E in fondo Israele come può costruire un'unica Gerusalemme se gli abitanti di quella Gerusalemme sono così diversi tra di loro? C'è un altro bel salmo che dice: ricorderò Rab, che sarebbe l'Egitto, e Babilonia, che sarebbe l'Iraq, tra quelli che mi conoscono. Sta parlando Gerusalemme. Ecco, Palestina, Tiro, cioè il nord, nel Libano, ed Etiopia, il profondo sud, tra quelli che mi conoscono, tutti là sono nati. È una specie di cartina geografica questo salmo, no? L'estremo est, l'estremo ovest, l'estremo nord e l'estremo sud, e tutti che vanno, culminano verso un'unica città, Gerusalemme. Ma queste 12 tribù, oggi peraltro estinte, disperse, come possono andare d'accordo? Perché sono 12 storie molto diverse. Se anche in una famiglia estesa con 12 persone è così difficile andare d'accordo, perché sono storie diverse, caratteri diversi. E così nella Chiesa, le divisioni dei cristiani sono divisioni ormai storiche. Certo, se la storia europea fosse stata diversa e i rapporti politici tra Costantinopoli, la seconda Roma, no? Appunto, e Roma la nostra. Non ci saremmo divisi a vicenda, come oggi del resto con la Russia. Se la storia del cristianesimo in Russia non fosse stata soggetta allo zar di ieri come di oggi, e qui è successo il contrario, è lo zar, il Cesare, che è stato sottoposto al Papa, semmai, almeno in un certo periodo della storia. Ci siamo divisi perché le nostre storie sono divise. E se volete, il paradosso è che i cristiani, pur divisi, ognuno si sente evangelico. Siamo tutti evangelici. Siamo tutti ortodossi. E siamo tutti cattolici. Perlomeno questa è la pretesa di ognuna delle chiese. Non è che un protestante non si sente cattolico, è che interpreta diversamente da noi il cattolicesimo. E così l'ortodossia è ortodossia per qualche motivo, ma noi siamo ortodossi, ci mancherebbe altro. Sono loro che non sono ortodossi. E allora questo, capite, mi fa venire in mente ciò di cui parla Gesù, il peccato contro lo Spirito Santo. Il peccato contro lo Spirito Santo, il catechismo ne fa sei, ne fa un elenco di sei peccati contro lo Spirito Santo, ma stringi, il peccato contro lo Spirito Santo è quello di pensare che hai ragione tu e basta, detta in soldoni. Questo ti irrigidisce nell'impedire di ascoltare le ragioni degli altri. E questo ancora ti chiude su te stesso, per cui anche alcune cose trascurabili del tuo modo di pensare diventano indiscutibili e non negoziabili. È questo che dice il catechismo quando dice che l'ostinazione nel peccato e l'invidia della grazia altrui, cioè nel non volere che gli altri abbiano la grazia, sono peccati contro lo Spirito Santo. Ah, i protestanti, ma allora la loro messa non vale niente. Certo, da un punto di vista cattolico, la loro dottrina sulla messa non è la nostra, non c'è la successione apostolica. Ma questo non significa che il Signore non sia presente e non agisca, anche nelle loro assemblee. E non sto dicendo che realizzino la transustanziazione, cosa nella quale loro non credono. Però che il Signore sia presente anche in mezzo a loro, sì. E allora vedete, invidia della grazia altrui. No, loro non hanno la grazia. Ce l'hanno. Forse non nei termini che la pensiamo noi, come siamo abituati a pensarla noi. Ostinazione nel peccato. Noi abbiamo comunque ragione. È un film molto, molto anticlericale, per l'amor del cielo, ma se ricordate un film degli anni 70, io lo vedevo da bambino, non avevo capito il profondo anticlericalismo di quel film, credo che si intitolasse Nell'anno del Signore, dove, che poi sono dei fatti anche storici tra l'altro, e dove un cardinale dice a quello lì: vedi, noi abbiamo sempre ragione, perché è facile avere ragione quando hai ragione. Il difficile è avere ragione anche quando hai torto, ma noi abbiamo sempre ragione. È un po' simpatico, forse anche un po' cattivella, però onestamente non possiamo dire che non ci sia mai successo come Santa Chiesa di Roma. Lo so benissimo che è successo anche a loro, anche agli altri intendo dire, però lo stesso non posso dire è successo anche a voi. E allora questo in fondo costituisce l'altra bestemmia contro lo Spirito Santo, la terza elencata dal catechismo. Impugnare la verità rivelata. Impugnare significa che ce l'ho tutta io nel mio pugno, E quindi da qui nasce il quarto peccato contro lo Spirito Santo, la presunzione di salvarsi senza merito. Io c'ho sempre ragione, prescindendo dai miei meriti, non è mica vero. Al contrario, la disperazione della salvezza. Loro non si salveranno mai. Naturalmente noi possiamo dire che certe posizioni rigide sono state superate un po' da tutti, eppure in fondo, sostanzialmente, noi per alcuni siamo ancora i papisti e per altri siamo ancora la Chiesa di Roma, che non è la Santa Ortodossia. Se leggete certe pagine di Dostoevskij sono terribili. C'è un punto in cui Alyosha dice: no, ma questo non lo dice l'ortodossia, quello lo dice la Chiesa di Roma, lo dicono i gesuiti che sono cattivi, ma non l'ortodossia. Quante incomprensioni, quanti pregiudizi o anche giudizi anche in fondo sensati, ma che ci impediscono di accogliere gli altri. Allora vedete, il peccato contro lo Spirito Santo è quello che ci impedisce, sia nel grande, nella comunità della Chiesa Santa, sia anche nel nostro piccolo, nei nostri rapporti personali, professionali, familiari, di riconoscere le ragioni degli altri, di saperci parlare e di saperci ascoltare, che è più importante ancora di saperci parlare. Questa sarebbe la colpa eterna, quell'atteggiamento cioè di chiusura gli uni gli altri che ti impedisce l'amore, perché psicologicamente lo esclude. Allora torniamo a ciò da cui siamo partiti, queste 12 tribù. Ma se in Italia ci sono 21 regioni e, come la Lega ci insegna, non fate andare d'accordo un bergamasco con uno, dove sei tu, di Foggia, ma manco morti, e anche un veneto fa fatica ad andarci d'accordo, io gli voglio bene lo stesso, però se è così difficile perfino per gente che parla la stessa lingua e confessa la stessa religione andare d'accordo, a maggior ragione quando non parli della stessa lingua, quando hai una storia diversa, ormai talmente diversa che sembra umanamente impossibile riportare indietro a un ideale primo millennio, anche perché se noi conoscessimo bene la storia del primo millennio vedremmo che anche allora non erano tutte rose e fiori. Allora, che dire, l'unione tra gli uomini e a maggior ragione tra i cristiani, l'unione nelle famiglie, l'unione degli animi, l'unione della Chiesa è dono di Dio, è il regno di Dio. Di esso il Salmo dice: scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni, cioè nei giorni di Davide, cioè di Cristo nostro Signore, figlio di Davide, fiorirà la giustizia e abbonderà la pace. Le montagne portino pace al popolo, la pace grande come la montagna, guarda che bella immagine. E le colline giustizia, la giustizia, cioè il giusto rapporto tra gli uomini, come le colline più belle. E allora lasciamo ai teologi le loro discussioni, però certamente siamo confortati dal fatto che possiamo sapere che tanti cristiani oggi pregano perché ci faccia un solo vile e un solo pastore. Come è stato possibile che le 12 tribù si siano riunite sotto Davide? Nulla è impossibile a Dio.